Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi, cari amici, da Claudio
e Anna. Ed Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Allora, io sono qui nuovamente a Fatima e festeggiamo, perché oggi è festa, vero? San Benedetto patrono d'Europa. Patrono d'Europa, e dobbiamo invocarlo e supplicarlo perché questa Europa che va sbandando, che non ha risposto, ecco, alle chiamate della Madonna, non vuole riconoscere, ecco, le sue origini cristiane in questa Europa dove la Madonna è apparsa alle grandi apparizioni, vero? Lourdes, Fatima, La Salette e tante altre, vero? Per cui la Madonna come cura questa Europa che non vuol farsi curare, che all'interno ha poi, ecco, dei cristiani che non la riconoscono neanche come madre di Dio, ecco, la mettono da parte, per cui non riconoscono né le radici cristiane e neanche la madre di Cristo, capite? E naturalmente voi vedete che anche quelle nazioni che hanno rinnegato, ecco, Gesù Cristo durante la guerra sono state le più castigate, per cui non c'è niente che costa niente, tutto costa, i debiti si pagano. E questa mattina pensavo tra le opere di misericordia, vero, noi abbiamo anche l'invito a visitare, vero, a visitare i carcerati. Ma questa mattina, veramente, forse più delle altre volte, ho pensato ai carcerati del purgatorio. Se Gesù ha detto sarete messi in prigione e non uscirete di là finché non avrete pagato fino all'ultimo spicciolo, ecco, visitare un carcerato, ma sai quanti carcerati ci sono in purgatorio, e Padre Pio lo sapeva bene, ecco, visitare un carcerato e portargli, diremmo così, un buono sconto, per cui offrire rosari, sante messe, sacrifici, ecco, per liberare le anime del purgatorio, è una grande opera di misericordia. Pensiamo che queste anime pregano per noi, ma per se stesse non possono far niente, perché ormai è finita la misericordia, era sulla terra, di là c'è solo la giustizia, però ancora c'è una radice di misericordia che è legata a noi. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Per cui le opere di misericordia sono anche queste, andare a visitare i carcerati, ma non soltanto per dire ah, come stai, dice, se ti dicessi come sto, tu ti faresti santo in un secondo, vero? Perché ti mostrerei cosa costano i peccati. Ma ecco, andare a visitare e portare il dono di un buono sconto, ecco, diciamo, come dicevo prima, sante messe, rosari, sacrifici, virtù contrarie ai peccati commessi, ecco, portare questo regalo, ecco, ai nostri fratelli che sono nella grande sofferenza, è un'opera di misericordia che naturalmente si riflette su chi la pratica, e naturalmente c'è una crescita nella vita spirituale che giova anche questa a dare gloria a Dio con la propria santificazione, gloria di Dio e l'uomo vivente. E quanti sono, per esempio, ecco, la Madonna qui a Fatima è venuta anche a chiedere un'altra cosa. Dice: guardate che ci sono delle persone che finiscono nel carcere eterno, perché non c'è nessuno che abbia pietà e misericordia di loro e preghi e si sacrifichi per evitare che entrino nel carcere eterno e possano almeno entrare nel carcere, diciamo, a tempo determinato. Ecco, pensate questi passaggi, ecco, che stiamo facendo adesso, ecco, qui davanti alla Madonna, no? È lei che, diciamo, i bambini hanno visto, però la Madonna anche ai suoi devoti, ai suoi consacrati, ecco, forse interiormente come mamma, vero, fa intendere certe cose. Allora, diciamo che oggi avevo questo chiodo, diciamo, c'ho questo chiodo che non voglio toglierlo, è bene che rimanga ben piantato, così eviterò di dimenticarlo. E quando si dice, per esempio, ma dimmi, dammi le date, dimmi qualcosa che le appunto, ovvero devi appuntare, devi metterli in appunta, devi prendere appunti, ma diciamo questi appunti bisogna che siano ben, diciamo, appuntati nella nostra memoria, nel nostro cuore, nella nostra volontà, ecco, di avere compassione, perché noi non siamo già arrivati dall'altra parte, non siamo angeli e santi, siamo anche noi dei passibili carcerati, e allora se ci diamo da fare per aiutare gli altri, è vero, il Signore dice: beati misericordiosi perché troveranno misericordia. Dice: guarda, come faccio a metterti in carcere a te che con il tuo amore, con la tua misericordia hai liberato tanti dalle carceri, da quelle eterne e da quelle non eterne, per cui non posso, ecco, farti patire delle pene che tu hai tolto ai tuoi fratelli, questo atto di amore verso di me, perché il mio sangue non sia stato sparso in vano, e verso i fratelli perché li hai liberati, ecco, chiaramente merita di entrare in cielo. Vedete, le cose di per sé sarebbero anche abbastanza semplici se volessimo essere semplici, ma spesso, diciamo, moltiplichiamo le parole per dire alla fine niente, no? Ecco, pensiamo soltanto al visitare i carcerati, ecco, che riflessioni e che invito ad avere un cuore generoso, un cuore misericordioso, un cuore Sacro Cuore di Gesù, rendi il mio cuore simile al tuo, vero? Lo diciamo magari, ma vedi, lui è venuto a liberarci, noi saremmo stati tutti una massa di dannati se Gesù non fosse venuto a liberarci, per cui Gesù è venuto a visitare i carcerati che siamo noi, vero? E ha offerto la sua vita per liberarci, e adesso la cosa più triste è pensare che rendere vano, ecco, questa opera di redenzione praticata da Gesù e da Maria ai piedi della croce. È una cosa terribile, cioè vedere questo amore di Dio, questo fuoco d'amore che viene e non riesce a riscaldarti, non riesce a farti ardere d'amore, praticamente rendi vana un'opera divina. e naturalmente è un'offesa all'amore, è vero, non si può entrare nel regno dell'amore chi offende l'amore in questo modo. Ma allora se l'uomo, ecco, il Redento cosa fa? Essendo unito a Gesù Cristo, e poiché manca, cioè San Paolo dice così, che manca il Signore, cioè ci concede in pratica, ecco, di partecipare alle sue sofferenze, per partecipare ai suoi meriti e per fare tanto del bene ai nostri fratelli. Ma San Paolo arriva a dire che noi non siamo degni di patire per amore di Gesù Cristo. Pensa un po', non siamo degni, per cui se ci rende degni, ecco perché Padre Pio ti diceva e ringraziamo il Signore quando andavi a lamentarti che stavi soffrendo, e ringraziamo il Signore che ci rende degni di patire per amor suo, no? È come liberare queste anime, no? Cioè, io immagino cioè, un giorno di purgatorio, ecco, Padre Pio diceva che tutte le pene degli uomini sulla faccia della terra non fanno un giorno di purgatorio. Ma voi pensate, allora tu hai fratelli, parenti, non sai neanche quanti ne sono ancora là e non te ne importa niente, pensi a tante cose sciocche, vero? Vabbè, sono i campionati del pallone, ma dico, ma capite, nei campionati, diciamo, noi quanti gol facciamo spiritualmente parlando, no? La partita che giochiamo noi, ecco, è sempre perdente o è vincente? Ecco, la coppa la prende il santo, la vince il santo perché è uno che di gol ne ha fatti tanti, è un goleador, per dire, no? Dico, parlo di questa cosa perché per via dei campionati mondiali, ma tutto parla di Dio, tutto parla del suo amore. La verità ci insegna tante cose che vanno considerate, ecco qui, a vedere la Madonna, che i bambini riferiscono che non l'hanno mai vista sorridere, ma scusa, come fa la Madonna a sorridere con queste tragedie? Da una parte quelli che si perdono, quelli che appunto non accolgono l'amore di Dio e di Maria Corredentrice, poi vede coloro che sono apparentemente buoni, ma diciamo non fanno niente per i fratelli. Cioè, amare Dio e il prossimo, no? Ero carcerato e sei venuto a visitarmi, vero? E dice, ma è Gesù che dice così, no? Avevo fame, mi ha dato da mangiare, avevo sete e mi ha dato da bere, ero carcerato e sei venuto a visitarmi. Ma diciamo, ho fame, certamente uno può morire di fame fisica, ma voi pensate quanta gente ha fame di cose spirituali e nessuno gli dà niente, no? Muoiono di fame spirituale. Oggigiorno veramente vedete che non è facile trovare qualcuno che ti aiuta veramente, che ti sfama della fame spirituale, no? Avevo sete di Dio e nessuno me l'ha fatto conoscere, ecco. Non c'erano testimoni che mi insegnassero come si fa, perché bisogna avere pratica di queste cose per aiutare gli altri, no? Ero carcerato e siete venuto a visitarmi. È vero che le carceri sono piene, però uomo che non capisci, se le carceri sono piene, queste qui, che è una giustizia diciamo umana, ma che diciamo comunque riflette perlomeno il concetto di giustizia, ma che tu pensi che il carcere del purgatorio sia vuoto, prova a pensare quanti ne muoiono ogni giorno, sono tutti santi? No, allora vanno, se va bene vanno in purgatorio, se va male vanno all'inferno, e a te non te ne importa niente perché ti interessa di fare le ferie, ti interessa di colorirti le unghie, che ne so io, ti interessi di tante cose, no? Ma dico, ma dov'è il tuo cuore? Non ami né Dio e neanche il prossimo, vuoi essere felice, vai in cerca di felicità, ma non la troverai mai, perché la felicità è Dio, nostra eterna felicità. E insomma, guardate, io penso a questa Europa, che si parla spesso di PIL, prodotto interno lordo, ma dico, ma più lordo di così, io non lo so, dico adesso con questi calori, ecco quanta lordura, è vero, quanto prodotto interno lordo, quanti peccati, verranno mode che offenderanno molto nostro Signore, ecco il prodotto interno lordo. I peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno. Guardate l'Europa, guardate quanto prodotto interno lordo, e più lordo di così, che cosa dobbiamo fare ancora? Neanche anche i peccati contro natura facciamo, no? Per cui il prodotto interno lordo è al massimo dei livelli. Signore misericordia, perdonaci. Ecco, San Benedetto, patrono d'Europa, aiutaci, perché quando tu hai portato il cristianesimo anche ai paesi del nord, è vero, e quanti con le abbazie, quante persone sono convertite, hai civilizzato l'Europa, ecco, pensate che il professore Enrico Medi dice i secoli futuri diranno che il nostro secolo è stato il più barbaro da quando è stato fondato il mondo, pensate un po', per cui San Benedetto, tu hai fatto tanto bene, ma i devastatori hanno devastato tutto, no? Non tutto per grazia di Dio, ma praticamente i barbari di un tempo erano meno barbari di questi del nostro tempo. Noi immoliamo, è un'immolazione praticamente, scusa. Se il Signore dice non uccidere e tu fai le leggi per uccidere i tuoi figli, vuol dire che tu immoli a Satana, praticamente è un'immolazione, perché è una legge contraria a quella di Dio, ecco, un innocente, pensa cosa riusciamo a fare, ma che cosa ci aspettiamo noi? Che il prodotto interno lordo, altro che lordo, ecco, più tozzo di così, come si fa? Ecco, noi siamo qua a Fatima. E naturalmente in luglio, però fra 2 giorni, ecco il 13, ecco, 13 del 1917, la Madonna fa vedere l'inferno ai bambini. E naturalmente perché veniamo a luglio? Perché questo, diciamo, qui è stato rivelato il primo, il secondo, il terzo mistero segreto di Fatima, e ci giriamo intorno, ma i guai li abbiamo addosso e non vogliamo riconoscerli, non vogliamo neanche ammettere che è perché non abbiamo dato retta a lei. E allora noi preghiamo per tutti, ma pregate anche per noi, perché sappiamo approfittare di questi momenti di grazia, ecco. E questi esercizi sono sempre così importanti, vedo che aumenta anche il numero dei giovani, ecco, anche tra questi pellegrini di quest'anno, ecco, per esempio sono delle ragazze che, giovanissime, sono giovani, che sono venute l'anno scorso e hanno detto debbo tornare a Fatima perché solo là respiro cielo, pensa un po', che belle dichiarazioni, eh? Dice, non andrei mai a casa, sto qui perché qui sto bene, ho una pace interiore, un bisogno di fare sacrifici, ma sapete che fanno queste strisciate anche con le ginocchia, perché dicono, così giovane abbiamo già un bagaglio di peccati da scontare, ecco, vedere la Madonna che viene a chiedere a questi bambini che figura facciamo noi, che invece di somigliare a loro, ecco, somigliamo già in età giovanile, già somigliamo ai grandi peccatori incalliti, poveri noi. Sono i giovani che fanno questi discorsi qua, vedete, per grazia di Dio comprendono. E va bene, allora andiamo avanti con il nostro programma, vero? Anna,
Sì,
tu
certo.
ascolti con la tua
Ascolto.
solita santa invidia, vero? Perché dici tu stai
sì.
là e io sto qua.
Senti che quanta
E vabbè,
grazia,
però vedi che
davvero.
sei anche qua perché noi ti tratteniamo qui ai piedi della
E lo
Madonna
sono.
e diciamo qui c'è Anna che porta il nome di tua mamma, è vero? Fagli la grazia di essere sempre al servizio, è vero, della Chiesa, ecco, di pregare e di liberare tante anime del purgatorio. Ecco, io oggi ho questo tormento qui,
Bello.
chiamiamolo così, un santo tormento, i carcerati.
Certo.
Quelli che finiscono nel carcere eterno e quelli che finiscono nel carcere temporale e gli uomini pensano a divertirsi, no? E pensano al prodotto interno lordo. Vedi quanta incoscienza, quanta, ma povero uomo, di questo secolo distratto da mille cose perché con i media, con internet, con giornali, televisioni, ma poverini, ma come fanno questi qua a pensare al cielo, che sono impigliati o impantanati nelle cose di questo mondo che non portano in su, ma portano in giù. E vabbè, questo è il
Sì.
tormento che c'ho addosso oggi, me l'ha messo la Madonna, eh?
Sì, ed è giusto anche trasmetterlo perché bisogna pensarle queste cose, invece come dici proprio siamo ubriacati di chiasso, di rumore, di ben altro. È bello, ecco, far partecipi di questa, stimolando le persone proprio, sensibilizzarle a
Sì,
questa
ma
necessità.
Lucia dice, no, ciò che concorse alla santificazione nostra fu anche la vista dell'inferno,
Certo.
vedere le anime dei dannati, e dico, le vedessimo anche noi, ma insomma, quelli che le hanno viste ce lo riferiscono questi tre bambini, ma l'inferno esiste, Gesù Cristo ne ha parlato, gli indemoniati, vero, negli esorcismi, io ho assistito a uno dove c'era, la ragazza era posseduta da tre cristiani, vero, dannati, per cui abbiamo chiesto i nomi e sono nomi di battezzati di cristiani, capite? Per cui sapere che un indemoniato, quando gli abbiamo detto, dice: torna da dove sei tornato, da dove siete venuti. No, dice, mandaci da un'altra parte. Dice, ma non, dice, non ci rimandare da dove siamo venuti, perché dice, mente umana non può pensare quello che il capo ci fa se abbandoniamo questa qua. Anche queste sono grazie a sentire queste cose, vedi, questi dannati, no? Ecco, noi però che possiamo evitare che i nostri fratelli si dannino, non facciamo niente, però diciamo che siamo convertiti, diciamo che siamo cristiani, diciamo che abbiamo tanta fede, ma fatemi un piacere, ma è perché siamo ignoranti che non sappiamo neanche quello che diciamo, no? Sapessimo la realtà, diremmo io convertito, se fossi un convertito dovrei mirare a liberare le anime del purgatorio e a salvare quelle che vanno all'inferno, no? Allora sarei un convertito, perché non solo penso a me, ma penso a Dio e al prossimo che è in carcere o che rischia di finirci. Allora sarei un convertito al bene, perché somiglierei a Gesù Cristo che è venuto a liberarci dal carcere eterno, è vero? E invece noi diciamo di essere convertiti senza fare questo, ma dov'è che siamo convertiti? Ah, io non mi sento convertito neanche per sogno, neanche un po', mi vergogno davanti a Dio e davanti ai fratelli e dico, potrei fare tanto di quel bene, forse ne faccio un poco per misericordia, ma ne potrei fare molto di più. Per cui io non mi sento convertito, assolutamente, no? Anzi, pregate perché mi converta. Ecco, Anna,
Claudio, caro Claudio,
ci fermiamo qui,
in
cioè,
realtà
comincia a leggere,
sì.
la prima lettura.
Il libro dei Proverbi ci guida alla conoscenza della vera sapienza, accogliere la divina parola da amare e ricercare come il bene più prezioso. Chi vi si dedica con la preghiera, lo studio e la meditazione si mette al sicuro, sotto la protezione di Dio, consapevoli dell'inestimabile valore del dono della sapienza. Chiediamolo al Signore perché ci conceda di penetrare il senso delle scritture, affinché esse siano, come per Sant'Agostino, le nostre caste delizie, perché possiamo esaltarlo per tutte le verità che scopriremo in esse, ci abbeveriamo di Dio e consideriamo le meraviglie della sua legge. Dal libro dei Proverbi. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore. Troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti successo e scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene.
Allora, figlio mio, beh, già sentirsi, ecco, chiamare figli dovrebbe essere motivo di consolazione. E mette già delle condizioni, però, tu sei figlio mio se tu accoglierai le mie parole. Qui già, vedete, accoglierei le mie parole, prima ne abbiamo meditato soltanto un paio, ovvero sulla misericordia. Ero carcerato e sei venuto a liberarmi, sei venuto a visitarmi, qui accogli la mia parola e vedi che, figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, qui se tu vuol dire che tu devi fare qualcosa per avere questo, cioè devi accogliere, se tu, non ha mica detto tu, hai accolto, se tu accoglierai, noi siamo liberi e le parole del Signore, ma le abbiamo accolte, io non mi sento a posto, e custodirai in te i miei precetti. Qui, se tu chiedi quali sono i precetti, la gente manco li conosce, per cui dimmi te come ha fatto a custodirli, ma capisci come siamo combinati? Tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza, rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio. Cioè, questo significa cercare le cose di lassù, guardare le cose di lassù e chiedere tutti questi doni di cui noi abbiamo estremo bisogno, se no facciamo parte degli stolti, dei mega stolti, che non gliene importa niente, vero, né della sapienza, né della prudenza, né dell'intelligenza, né della prudenza, non gliene importa proprio niente. Dice, ma che roba è? Io capisco solo carne, capisco solo successo, capisco solo soldi, io non capisco niente, no? Per cui tu non tendi il tuo orecchio alla sapienza e non inclini il tuo cuore alla prudenza, per cui inclinare il cuore alla prudenza cosa significa? Che il tuo cuore diciamo, può innamorarsi di cose che lo faranno morire, no? Il tuo cuore deve inchinarsi alla prudenza, dire stai attento a quel che ami, perché se Dio mi dice ama il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, parte dal cuore, ama Dio con tutto il cuore, vuol dire che l'hai inclinato, l'hai piegato verso Dio. Tu non l'hai piegato verso Dio. Ecco, allora ottieni la grazia, ma amando Dio con tutto il cuore amerai anche tutto ciò che Dio ama, chiaramente, per cui amerai il prossimo come te stesso. E siccome la tua vita sarà proiettata verso le cose divine, le cose eterne, vero? Allora avrai piegato il tuo cuore ad amare, ecco, ciò che è eterno, ciò che vale per l'eternità, e ti sarai allontanato dalle cose che ti fanno perdere il bene eterno. Qui il tuo cuore si innamora, diventa un idolatra, hai un cuore idolatra, un cuore che ama tutto ciò che non è vita, ma è morte, e non ama la vita, che è Dio, via, verità e vita. Pertanto, vedete, queste parole, diciamo, vedi, devi inclinare, cioè devi, dunque, se tu accoglierai le mie parole, vedi cosa dicono queste parole, le devi accogliere però, perché se tu soltanto le leggi, non le hai accolte, tu le hai lette, ma anche i pappagalli potrebbero ripetere le parole, ma naturalmente il pappagallo non ha, cioè non è una creatura che mira ad andare in paradiso, anche se vola più di noi, diciamo però, diciamo è un pappagallo, non sa neanche quello che dice, cioè lui ripete le parole ma non sa il valore della parola, non sa il peso di quella parola, non sa la ricchezza di quella parola, pertanto devi accoglierle queste parole. Tendere l'orecchio vuol dire che non devi metterti le cuffiette, gli auricolari per ascoltare tutto meno che i precetti e la parola di Dio. Qualche volta in treno mi capita, vero, che ho dentro al telefonino, ho registrato la limitazione di Cristo, ecco, anche i sermoni, ovvero di San Bernardo, altre meditazioni, vero, quelle di Santa Teresina. Allora qualche volta tra una preghiera e l'altra ascolto, diciamo, qualche brano, ecco, dell'imitazione di Cristo. E vi dico che, ecco, guarda, questa è sapienza, no? Cioè, questo parla perché vuole che imitiamo Gesù Cristo, ci insegna come si fa, e dice, ma tu pensa quanto lontani siamo, ma bisogna però chiedere la grazia di avvicinarsi per essere immagine e somiglianza di Gesù Cristo. Allora, se appunto invocherai l'intelligenza, intelligenza vuol dire leggere dentro, ma leggere dentro tu leggi e non capisci, vuol dire che non c'è l'intelligenza per capire quel che significa quella parola, ma tu ce l'hai questa, non ce l'hai, e allora invoca l'intelligenza. Ma tu non la invochi l'intelligenza perché ti senti intelligente e invece dai segni di non averne proprio. rivolgerai la tua voce alla prudenza, siate prudenti come i serpenti. La voce alla prudenza, insegnami ad essere prudente, già a dire io sono convertito, tu non sei prudente perché dici una sciocchezza, non è vero. Dovresti dire invece come bramo, ecco la mia conversione, pregate per me, Signore abbi pietà di me, Madonnina mia, prega per me, peccatore, adesso e nell'ora della mia morte perché mi converta. Ecco, se la ricercherai come l'argento per averla, scaverai come i tesori, allora comprenderai il timor del Signore e troverai la conoscenza di Dio. Questo qua, scusate, state attenti, devi scavare per trovare il tesoro, devi scavare, no? Devi piegarti, devi scavare. Se il tesoro è sepolto, tu devi metterti in ginocchio e scavare, vero? Per cui vedi che devi metterti in ginocchio perché la terra è bassa, se vuoi scavare devi piegarti anche con le braccia e andar giù, e vedete che l'angelo è venuto e si è prostrato faccia a terra, lui aveva il tesoro, i bambini che bramavano di avere il tesoro si sono piegati anche loro con la faccia per terra, come il tesoro. Allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, timore di offendere Dio, per cui dire Signore io sono un beneficato in misura infinita, non so neanche io cosa hai fatto per me, lo saprò in paradiso, eh? Ecco, per cui non sia mai che io offenda il mio più grande e infinito benefattore, non sia mai, ecco, timore di offendere Dio, perché il Signore dà sapienza, dalla sua bocca escono scienza, stai attento a quello che dice, dalla sua bocca esce la scienza, dalla bocca degli uomini esce la scemenza, no, invece dalla bocca di Dio esce la scienza e la prudenza. Egli riserva ai giusti il successo, è scudo a coloro che agiscono con rettitudine. Allora, il successo lo riserva ai giusti, e chi sono i giusti? Sono i santi, i quali hanno il successo perché entrano in paradiso e regnano in cielo. Regnano in cielo perché sono santi, regneremo insieme a Gesù Cristo. Egli riserva ai giusti il successo. È scudo a coloro che agiscono con rettitudine. Qui chi agisce con rettitudine è protetto dal Signore. Lui è scudo contro, ecco, i dardi lanciati dal maligno. Pensate quando Gesù dice tu dovrai combattere, dimostra davanti c'era il demonio con tutti i diavoli. Dovrei combattere contro quello là, era come una montagna nera, dice, no? Dice, io ero come una formica, vedo che questo avanza, inizia la zuffa, dice, questo, io sono sparito, no? Niente, vedo che questo scappa, perché Gesù gli ha detto, con me vincerai sempre, scudo. Ecco, e per cui, pensate un po', padre Pio dice, finché sarò vivo io, dal nemico vi proteggerò io, vi difenderò io. Quando sarò morto dovrete vedervela voi, è morto nel 68. Qui Padre Pio, diciamo, ci ha protetti, ma ci ha mostrato che lui era un protetto, era Gesù, gli faceva da scudo, ecco, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli, qui vegliando sui sentieri della giustizia, non parla delle autostrade della giustizia, parla dei sentieri. Vuol dire che di giustizia non ce n'è un'autostrada, sono dei sentieri, poca giustizia, e proteggendo le vie dei suoi fedeli, ecco, anche se camminassi in una valle oscura non temerei alcun male perché tu sei con me. Allora, dice allora, se, allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene, se, allora, condizione. Dice, ma Francesco andrà in paradiso? Sì, ma, e comincia anche lì la Madonna, dice, mette delle condizioni, le condizioni sono quelle lì, se vi convertirete, se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. E oggi che è San Benedetto, anche il Salmo, mamma mia, il Salmo inizia proprio così, ovvero dice benedirò San Benedetto, naturalmente facciamo gli auguri a tutti i benedetti, a tutte le benedette, perché siano benedette non di nome ma di fatto. Ecco, benedirò il Signore in ogni tempo e naturalmente facciamo gli auguri a Papa Benedetto. Ecco, benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Ma io non lo so, Anna, forse è meglio che mi fermo perché qui vedo, ecco, ma dico vero, benedirò il Signore, ma dico, sto attento, benedirò il Signore in ogni tempo. Ma scusa, ma tu benedici, dico tu uomo, io uomo. Benedico il Signore in ogni tempo? Cosa significa in ogni tempo? Significa lo benedico quando sono giovane, lo benedico quando sto bene, lo benedico quando non sarò più giovane, lo benedico anche quando sto male, lo benedico quando il vento, diciamo, soffia dalla parte giusta e lo benedico anche quando il vento soffio dalla parte sbagliata, perché io devo rivolgermi al Signore quando la vita diventa ancora più dura, vuol dire che io devo aggrapparmi ancora con più forza al Signore. Ecco, in ogni tempo benedirò il tuo nome, Signore, sulla mia bocca sempre la sua lode. Sempre sulla mia bocca, ma quante parole escono dalla mia bocca. Ma sono parole di benedizione, che parole sono? Paroline, parolone, parolacce, ma quante parole, quante cose escono dalla nostra bocca. Come si fa a dire benedirò il Signore in ogni tempo sulla mia bocca sempre la sua lode? Ma dov'è sta bocca che continua a lodare il Signore, no? Ecco, però dico, se le leggi e non capisci quello che leggi, ma cosa leggi a fare, no? Sulla mia bocca sempre, non ogni tanto quando ne ho voglia, no? Perché dice, ah, quando mi sento di pregare prego, ma se non mi sento non prego, per cui, perché tu puoi dire ai tuoi polmoni, dire, ascoltate, respirate quando ne avete voglia, tu vivi pochi minuti, è vero? Al cuore ditegli che pulsi quando ne ha voglia, sareste già morti tutti quanti. Come si fa a dire io prego quando ne ho voglia, che la preghiera è il respiro dell'anima? Io mi glorio nel Signore, mi glorio nel Signore perché fuori di Lui c'è poco da gloriarsi, c'è da morire senza la vita che è Dio. Noi moriamo, la nostra felicità muore. Magnificate con me il Signore, ecco la Madonna, dobbiamo magnificare il Signore, esaltiamo insieme il suo nome, l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. E chi mi libera dalle paure? Il Signore mi libera dalle paure. Ma voi sapete che ci sono nelle squadre, diciamo così, nell'esercito infernale, ci sono anche gli addetti a metterti addosso le paure. Sono specialisti nello spaventarti, nel metterti addosso l'angoscia. Ma di chi avrò paura? Se tu sei con me, oh Signore, di chi avrò paura? Allora, da ogni paura mi ha liberato, da ogni paura, perché tu con le paure poi, per paura sapete, quando uno è in quelle condizioni, sapete che fa anche i passi sbagliati. Per cui crea turbamento, crea agitazione perché lui pesca nel torbido, no? Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Eh sì, se sempre a te ho guardato, ma non è che ti ho guardato soltanto per guardarti, ho guardato a te per dire tutto il bene mi viene da te. I vostri volti non dovranno arrossire. Arrossire quando? Nel momento del giudizio. Dice, ma tu dov'è che hai guardato tutta la tua vita? Ma che cosa hai guardato tu? Quante volte hai guardato me? Ma veramente poco. Ma quante ore hai passato davanti al televisore, a internet? Ah, ma tu non hai guardato a me, hai guardato alle cose di questo mondo, non hai guardato alle cose di lassù. Non dovrei arrossire perché dice, ma non avevo tempo di pregare, ma come non avevi tempo di pregare che il tempo te l'ho dato io? Il tempo è un dono che io ti ho fatto, tu dici a me che non hai tempo, ma c'hai una bella faccia, eh? E vabbè, gustate, vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in lui si rifugia. Pensa un po', gustate, vedete com'è buono il Signore. Difatti tutte queste cose ce le insegna perché è buono il Signore. Ecco, però siamo cattivi noi perché non gli diamo retta, non lo ascoltiamo. Beato l'uomo che in lui si rifugia. Allora, il Signore è venuto a dire che ci dobbiamo rifugiare nel cuore immacolato di Maria, che è il sicuro rifugio e via d'amore che ci conduce a Dio. Ecco, e arriviamo nel rifugio eterno, vero? Che è Gesù Cristo. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera, ma secondo voi l'angelo è accampato a casa nostra? Ma chi è che è accampato in casa nostra? Non pare che sia accampato. Vedere tutte le famiglie distrutte, secondo me c'era accampato il demonio. Altro che il Signore, beato, ecco, l'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono. Ma questi non temevano il Signore, no? Peccati su peccati. E si è accampato il demonio. Preghiera? Nulla. Avrebbe liberato l'angelo, vero, dalle difficoltà della vita, invece no, niente, noi a casa nostra si è accampato il demonio, ditemi che non è vero, temete il Signore e i suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono, cari miei, è meglio che mi fermo, no?
E
È
poi mi
l'aria di
riferisco,
Fatima,
ma
che produce queste cose qua.
è una cosa veramente
Io
spaventosa,
invito
basta un
tutti gli
poco di domanda.
ascoltatori
Che
benedetti, ma
bello.
venite a Fatima, ma venite a Fatima, ma venite a Fatima, benedetti, ma dove andate? Venite a Fatima,
Sentire
che avete
le radici e...
tre bambini che vi fanno ridimensionare il modo di pensare. Ebbene, allora io direi a questo punto, dopo aver fatto gli auguri a tutti i benedetti e le benedette, ma in primis al Papa Benedetto
Sì,
XVI, perché il
certo.
Signore ce lo mantenga sull'Oreb, dove lui prega per la Chiesa, ecco, prega, è Papa, non è mica che non sia più Papa, è Papa emerito, ma c'ha il merito sempre di essere Papa, per cui diciamo lui sta con le braccia alzate, perché vede che qui le battaglie per vincerle bisogna che Mosè tenga le braccia alzate perché altrimenti perdiamo le battaglie. Lo chiediamo uno spazio
Musicale, sì.
musicale, diciamo con aria di Fatima chiediamo però,
Oh,
aria di
certo.
Fatima, perché noi la stiamo respirando, ma anche voi in qualche modo almeno
Ne
sentite la musica di
beneficiamo almeno,
Fatima.
sì.
Sì,
Ne sentiamo i
sono
benefici almeno, sì.
tra
E
qualche minuto,
l'invidia,
perché
diciamo.
Anna poi ha
Sì.
diciamo, una quantità di belle notizie che ci dà il Signore per bocca di
Di
Don
Don
Dolindo. A
Dolindo.
tra poco. Ave
Ave
Maria.
Maria.
vogliamo la nostra conversazione e a te, Anna, adesso guarda
sì,
tu,
con il Santo Vangelo,
vai avanti 15 minuti senza fermarti.
Sì. Poi ci risaluti però e poi ti
no,
risentiamo.
No, senza fermarti, poi
sì,
dopo.
Certo, sì.
Abbiamo,
sì
però
certo.
Tu intanto, siccome hai tanto da leggere,
sì,
non vorrei
sì,
interrompere,
devo,
poi
sì,
fra,
sì.
Fra 15 minuti.
Benissimo.
Ancora io intanto ascolto.
Benissimo.
Ave Maria.
Ave Maria. San Pietro, per consolare il maestro dal rifiuto ricevuto dal giovane che aveva rinunciato a seguirlo per i molti beni che possedeva, gli fa notare che lui e i discepoli avevano lasciato ogni cosa per porsi alla sua sequela, chiedendo che cosa ne riceveranno in cambio. Essi, essendo stati chiamati ad essere le fondamenta della Chiesa, nel giorno del giudizio parteciperanno alla gloria di Cristo giudice. Quindi Gesù promette loro e a quanti non disdegneranno di rinunciare ai propri beni e agli affetti più cari, per donarsi totalmente a Lui per amore, la piena realizzazione in questa vita e la vita eterna. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Pietro disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo?» E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto ed avrà in eredità la vita eterna». Passo alla meditazione, al commento di Don Dolindo. San Matteo capitolo 19, sono a pagina 411. Il premio della rinunzia, di tutto per amore di Dio. Quando Gesù disse che era difficile ad un ricco entrare nel regno dei cieli, gli apostoli ne furono sbigottiti e dissero: «Chi potrà dunque salvarsi?» Essi non erano ricchi, eppure tremarono, perché lessero sul volto di Gesù una profonda tristezza. San Pietro però, quasi a rialzare il coraggio dei suoi compagni, avendo coscienza di aver lasciato tutto, domandò risolutamente che cosa sarebbe toccato di premio ad essi che avevano tutto abbandonato per seguirlo. Quello a cui avevano rinunziato rappresentava in realtà poca cosa, poiché essi erano gente del popolo e pescatori, ma innanzi a Dio aveva un grande valore, perché l'avevano abbandonato per acquistare una ricchezza eterna. Perciò Gesù rispose che essi che lo avevano seguito, cioè che avevano fatto di più che rinunziare a povere cose della vita, sarebbero stati come re, elevati su troni di gloria per la potestà spirituale che avrebbero avuto nel regno di Dio, ossia nella Chiesa, ed uniti a Lui nella potestà sarebbero stati con Lui nell'eterna gloria ed avrebbero partecipato alla sua glorificazione innanzi a tutte le genti quando sarebbe venuto a giudicare il mondo. Essi, i disprezzati dagli scribi e farisei, ai quali veniva spesso rinfacciato di seguire un ideale fantastico dopo la sua morte e la sua risurrezione, e dopo la sua ascesa al cielo sarebbero stati i giudici delle 12 tribù di Israele, cioè di tutte le anime del nuovo popolo di Dio, figurato dalle 12 tribù. Avrebbero avuto una potestà mirabile che li avrebbe fatti pescatori di anime e custodi degli eterni tesori acquistati dalla redenzione. La storia conferma le parole di Gesù Cristo, poiché se si volesse guardare solo al sepolcro degli apostoli, si dovrebbe dire che nessun imperatore ne ebbe uno più glorioso e magnifico di quello, e soprattutto di San Pietro, il capo di tutti. Se poi si riflette il principato spirituale dei poveri pescatori di Galilea, si vede ancora di più quale premio raccolsero dalla loro rinunzia. Se si considera infine la gloria eterna che li ha coronati, l'anima rimane estatica innanzi alla generosità della bontà del Signore, che non ha confini e giudica tutte le ricompense umane date ai grandi conquistatori come cose da nulla. Parlando agli apostoli, Gesù Cristo volse il pensiero a tutti quelli che per amore di Dio avrebbero rinunziato alle cose della vita presente per servire Dio solo. Pensò ai religiosi, alle religiose, ai sacerdoti, ai missionari, ai poveri volontari, e promise loro come premio il centuplo in questa vita e la vita eterna nell'altra. Parlò di quelli che avrebbero fatto una vera rinunzia, non di coloro che avrebbero voluto conciliare la vita perfetta con le loro proprie esigenze, e promise il centuplo ai primi soltanto. Essi rinunziano ad una famiglia terrena ed acquistano una famiglia spirituale, rinunziano ad una paternità fisica ed acquistano quella dello spirito, immensamente più feconda, rinunziano agli agi della vita e sono provveduti dalla divina bontà in misura abbondante, rinunziano a povere attività terrene e danno in cambio attività trascendenti ogni umana potenza. Sono liberi dalle sollecitudini della vita materiale, contemplano le stupende meraviglie della fede, si saziano di grazia, di preghiera e di amore nella pace dello spirito, pace che trascende ogni felicità. Chi potrebbe essere così stolto o così superficiale da rinunziare alle vie della pace e della vera felicità per camminare per le vie del mondo? Chi potrebbe aspirare ad una creatura che ha solo spine di angustia da dare e disconoscere l'immensa felicità di appartenere interamente a Gesù Cristo? Rinascono le aspirazioni della carne e del mondo quando si è avuta la sventura di smarrire quelle dello spirito per incorrispondenza alla grazia o per abbruttimento nelle colpe. Allora chi ebbe il centuplo si trova in realtà vuoto di mondo e vuoto di Dio. E perciò Gesù Cristo ci avverte che molti, che erano i primi nelle vie della felicità, saranno gli ultimi. E quelli che sembrano ultimi perché spregiati dal mondo saranno i primi, ricchi incommensurabilmente di ricchezze che nulla può equiparare in questa povera terra. I primi saranno gli ultimi, perché in realtà non c'è essere più infelice di chi si è dato prima interamente a Dio e poi diventa infedele e desidera nuovamente il mondo. Il mondo non lo sazia. Il rimorso della perduta grazia amareggia la vita fino alla disperazione. Gli ultimi saranno i primi, perché non c'è un cuore più ricco di grazia di quello che nella via di Dio trova le contraddizioni e le croci. Né c'è una creatura più lieta di quella che sembra oppressa sotto l'incubo dell'umiliazione, quando la pazienza e l'amore fanno sbocciare dall'umiliazione i fiori della grazia sovrabbondante di Dio. Prima di terminare questo capitolo, sentiamo la necessità di insistere sulla profonda felicità di chi tutto lascia per Gesù Cristo e sui frutti che la rinunzia produce in questa medesima vita. Abbiamo anzi per un giorno intero pregato e fatto pregare il Signore per avere lumi speciali in proposito, giacché è troppo amaro e desolante lo spettacolo che offrono tante anime consacrate a Dio, le quali riguardano come una sventura il loro stato e si arrovellano in pene disperate, quando potrebbero godere di una pace patriarcale e profonda nelle mani di Dio. le lacrime che versano, le ire che sentono contro se stesse e la società, lo stato di esasperazione cui giungono, desiderando vanamente la morte invece di orientarsi subito alla vita vera, l'avversione che nutrono verso quelli che li circondano e verso i propri parenti più intimi, quasi in cerca del responsabile di uno stato normale. Tutto questo non è che la feroce irrisione di Satana che si proclama dominatore nuovo in un novello Eden profanato nuovamente dal desiderio di cogliere e mangiare un frutto proibito, un frutto di morte. Dove mai si orientano quelle povere anime che si chiamano fallite e che cercano avidamente l'aria che manca ai loro polmoni tra le esalazioni dei pantani del mondo? Che cosa cercano questi cuori atrofizzati e inaciditi che vorrebbero domandare in elemosina un sorriso beffardo della creatura, mentre potrebbero essere tra i sorrisi dell'eterno amore? Vorremmo avere la voce dei profeti, voce ricalcata sulle grandi visioni della verità che essi avevano, per mostrare alle anime smarrite la via che percorrono e per additare loro quella che è la loro vera felicità. Vorremmo essere in questo momento come riflettore potente dell'eterno amore per illuminare la notte profonda di queste creature infelici che molte volte con le loro stesse mani aprono i vestiboli delle tenebre eterne e picchiano le porte di Satana per avere almeno la vita dei sensi, affogando miseramente nella tabe dei morti. Le lacrime di Geremia non sono sufficienti a piangere su tanta sventura, purtroppo non rara tra le anime elette alla felicità, le sole che nell'esilio potevano respirare l'aria della patria, le sole che nell'intelletto potevano ricevere la luce eterna e nel cuore l'ineffabile amore che non tradisce mai. Come mai siede solitaria sulle sue rovine l'anima prima arricchita di grazie? Come mai è schiava quella che era sovrana ed è sottoposta al tributo colei che era affrancata? Il nemico ha steso la mano sopra ciò che le era più caro ed essa ha veduto entrare nel santuario del suo cuore quelli che non avrebbero dovuto toccarne neppure il vestibolo. Un fuoco di concupiscenza è nelle sue ossa, una rete tesa ai suoi piedi. Il giogo delle sue iniquità si è rinnovato ed essa è calcata nel pressoio delle sue disperate angustie. Posso proseguire ancora qualche minuto? Sì. Passo a pagina 419. Chi non segue Gesù e cammina nelle vie dell'amore senza avere il cuore acceso di amore, non raccoglie il bene dello Spirito. E si capisce che riguarda come una sventura la perdita dei supposti beni della carne. Chi non ha dato, ma s'è creduto derubato, non prova le dolcezze dell'amore divino, che superano ogni dolcezza. Chi va cercando il mondo nel chiostro o nel sacerdozio è logico che non ve lo trovi e rimanga deluso ed esasperato. Il fanciullone che non ama lo studio non crede di aver fatto un guadagno nell'aver lasciato il giocattolo per lo studio. Giuda, che era ladro e sfruttatore, non poteva trovare in Gesù il riposo della sua anima. Fu infelicissimo e finì per tradirlo. Un'anima consacrata a Dio, che miseramente tradisce i suoi doveri, si infanciullisce nel più stretto senso della parola, diventa banale, irrequieta, reagente, impaziente, disperata. E allora si intende bene che non seguendo Gesù non trova il centuplo. Se guardasse almeno con serietà la vita e ne considerasse la realtà qual è, non si perderebbe in tante stranissime pazzie che fanno pena e muovono a sdegno. Gesù elencò tutte le rinunzie che fatte per seguire lui, cioè per amore vero, per il suo nome, per la sua gloria, danno il centuplo. La casa, i fratelli, le sorelle, il padre, la madre, la moglie, i figli e i campi. Egli parlava degli apostoli del Vangelo, di quelli che si danno tutti a salvare le anime per far conoscere il suo nome. E nessuno potrà negare che in tutti i tempi le sue parole siano verità certissima. Essi infatti invece della casa hanno la Chiesa ed il mondo. Invece dei fratelli, delle sorelle, della moglie e dei figli hanno la famiglia cattolica. Invece dei campi, delle misere proprietà terrene, cariche di noie e di affanni, hanno la ricchezza della provvidenza. Chi si dona a Gesù con vero spirito di apostolo per propagare, difendere e riparare l'onore del suo nome, trova veramente il centuplo in questa vita e dà la dolce speranza, che può dirsi certezza, di trovare la vita eterna. Sfidiamo chiunque a smentirci. Chi conosce da vicino le anime scontente del loro stato nobilissimo di amore divino sa che non sono quelle che hanno lasciato tutto, ma quelle che hanno voluto trarre il centuplo dalla corona dell'amore. Sono i miseri Giuda che seguono il maestro per il piatto, il posto, le comodità, il benessere e non trovando né questo né il re d'amore si disperano miseramente come Giuda. Gettano via anche quello che hanno raccolto, non godono neppure il frutto della loro avidità traditrice, si soffocano e rimangono senza respiro nel vuoto orribile della loro miseria morale. Mi fermerei, Claudio, perché vedo che il tempo...
Beh, praticamente sono parole che sono dei tuoni, sono...
Sì. Tu vedi le anime consacrate, io le vedo, ecco, in una... come in un'aureola, le vedo, ecco, intoccabili, le vedo belle, le vedo sante, le invidio. E quando vedi queste realtà, purtroppo, queste miserie, veramente non... ti fanno male, ti fanno soffrire in modo indicibile, e capisco.
Anche, però pensiamo, anche tornando al discorso del liberare, vero, i prigionieri, diciamo che le anime consacrate sono state chiamate proprio per la loro vita a liberare, cioè a liberare i prigionieri, ma anche a visitare, ecco, i carcerati che sono incarcerati dal peccato, dai vizi, ecco, che sono praticamente prigionieri di tanti peccati, vero? Qui sono chiamate proprio, questa è la vocazione, che come Gesù è venuto a liberare, vero? È venuto a salvarci. Ecco, preparate le vie al Signore, come Giovanni Battista devono dire preparate le vie al Signore perché possa venire il Signore, e loro sono dispensatori, ecco, dei sacramenti, sono persone che se sapessero quanto il Signore li ha fatti grandi, ecco, certamente starebbero in profonda preghiera molto spesso, cioè appena terminati gli incarichi avrebbero il bisogno di proprio affondare il loro pensiero, la loro vita nella preghiera, ecco, immergersi nella preghiera per rendere grazie a Dio e per dire Signore, fa che io sia un servo fedele, che le pecore che mi hai dato, ecco, io le curi e te le porti da ferite, te le porti sane, ecco, per cui questo è il consacrato. Per cui, ecco, ma pensiamo invece se il consacrato diventa lui prigioniero, per cui da liberatore diventa prigioniero. È una cosa terribile, per cui i fedeli, ecco, e dico questo anche perché spesso sentiamo persone che lamentano certe carenze, ecco, anche nei loro parroci, però guardate, noi abbiamo il dovere di pregare per il nostro parroco, perché qualcuno diceva ognuno ha il parroco che si merita, cioè se non facciamo niente, io ricordo quell'episodio di Teresa Musco, vero, che avevano detto che c'era un parroco che si comportava male, no? E di pregare, avevano chiesto preghiera a Teresa Musco, e dice lo farò volentieri, offrirò sacrifici, insomma, e Gesù gli dice guarda quello lì, dice inutile che preghi perché io tutte le grazie che gli ho fatto le ha tutte calpestate, insomma lei dice vabbè se mandi all'inferno lui mandaci anche me, insomma pensa che fuoco d'amore aveva questa Teresa. E insomma, fatto sta che questa soffre terribilmente Teresa, però un mese dopo questo parroco da Lambone dice, cari fedeli, voi cercavate un prete santo, un prete secondo il cuore di Gesù Cristo e invece avete avuto cattivi esempi e vi ho afflitto il cielo e anche la terra, ma quello che voi cercavate lo avrete perché da oggi in poi la mia vita è cambiata, e sarò come Dio vuole che io sia e come voi vi aspettate che io sia. Vedete i miracoli, ecco Teresa Musco, vero? Lei ha liberato un carcerato. Perché ha cambiato completamente vita. Ecco, pertanto vedete l'importanza, anche noi ci lamentiamo, è vero, ci lamentiamo, ma se il Signore ci dicesse, ma tu per il tuo parroco quanto hai offerto per averlo più santo? E allora cosa diremo? Abbiamo offerto solo critiche e giudizi, poveri noi. E allora anche noi non possiamo pensare, vero, di entrare dritti in paradiso se non ci tiriamo dietro qualcun altro. In paradiso non ci si va da soli, bisogna portarsi appresso altre anime, moltiplicare i talenti. Moltiplicare i talenti. Anna, ma tu hai finito? Hai
Sì,
ancora qualcosina,
ma
vero?
vedo, controllavo anche l'orologio, sì.
No, no, ma lascialo stare l'orologio che
No,
conta poco.
completo, ecco, lui porta la sua esperienza, Don Dolindo dice
Sì,
appunto
ma
quanto ha
diciamo,
sofferto, ma
guarda.
come ha reso anche la sua sofferenza, sono una breve facciata, ma vale
Guarda,
la pena di
sì,
rileggerla.
guarda, 5,
Sì,
7, 8 minuti hai a
sono a pagina
disposizione,
420.
ecco.
E dice, chi scrive queste pagine vuole rendere testimonianza a Gesù Cristo e lo fa con animo riconoscente e osannante al Signore. La sua vita è stata tutta un intreccio di tribolazioni amarissime, che a volte hanno fatto piangere chi ne è stato semplice spettatore. Si sarebbe detto il più infelice dei sacerdoti, e tale l'hanno creduto quelli che non l'hanno avvicinato. Egli per amore del nome di Gesù e per la Chiesa ha perduto veramente tutto, anche nello stato che aveva abbracciato con immenso amore per Dio solo. Eppure può proclamare a fronte alta che non poteva ricevere un centuplo più pieno. Se si volesse valutare poi il valore di una croce, di un dolore, di una privazione, di uno stato di obbrobrio, e di povertà, esso non sarebbe 100 volte, anche incomparabilmente di più, di ogni guadagno materiale e di ogni ricchezza anche morale. Chi può dire le ricchezze interiori, nascoste a tutti e sconosciute ai profani, che Gesù dona a chi per suo amore è immolato e ridotto come un verme? Chi può dire quale fioritura producono le croci nella vita di un sacerdote? Chi può dire di quante dolcezze sono sparse le stesse amarezze? tonico della vita soprannaturale, addolcito dalla croce del Redentore. Non siamo fanciulli nelle vie di Dio, per carità. Non siamo come ragazzaglia che apprezza solo ciò che è futile e non sa guardare che al proprio egoismo marcio. Siamo seri. Siamo seri almeno nella vita e guardando la meta a cui si corre con tanta velocità, non ci perdiamo a cercare le farfalle sotto l'arco di Tito. Anche se si credesse di avere sbagliato via, che importerebbe? Non si sarebbe mutato la reggia per il carcere, ma il carcere per la reggia. E si potrebbe, anzi, si dovrebbe rimanere pieni di riconoscenza a Dio, d'essersi trovati per scambio col manto di re e con la corona di regina sul capo. Non si può e non si deve fare a Dio l'ingiuria di mostrare come sventura lo stato più nobile a cui Dio possa chiamare un'anima. E invece di perdersi nelle miserie di stupide aspirazioni di terra, bisogna supplicare Dio a renderci degni di Lui e a plasmarci il cuore a nuovo con la sua grazia. Questa, ho terminato con questo, perché segue il magnifico del sacerdote.
Rendiamo grazie a Dio e invitiamo tutti gli ascoltatori a pregare e offrire sacrifici, certo, per la santificazione del clero. Certo. Ecco, lo faremo qui da Fatima e anche voi unitevi alla preghiera, perché la Madonna, che è la regina, vero, la madre di tutti i sacerdoti, ecco, aiuti questo povero mondo che in questo momento così travagliato ha bisogno di santi sacerdoti, di lampade che illuminano la Chiesa, che illuminano i cuori dei fedeli. Bene, allora io auguro a tutti quanti voi una santa giornata, tante benedizioni nel giorno di San Benedetto, e anche preghiamo per tutti i figli di San Benedetto, ecco, in tanti posti, vero? Il maestro delle liturgie, vero? I benedettini sono maestri in questo, che mantengano, ecco, quella liturgia celeste che ci è stata insegnata e tramandata, perché, ecco, sappiamo guardare a coloro che sono protettori dell'Europa, siano anche protettori della liturgia, della preghiera, dei monasteri, di tutte le anime contemplative. Santa giornata a tutti, da Claudio
ed Anna, e un grazie, grazie, Ave Maria.
Ave Maria.